Job Meets School, professionisti si raccontano.
Un benvenuto su Job Meets School, professionisti si raccontano. Un podcast realizzato con il contributo PNRR DM65 del 2023 presso l'aula podcast della scuola secondaria di primo grado, Istituto Comprensivo di Caselletta, condotto da Luigi Rivetti. Buongiorno a tutti, siamo con la seconda A per questo sesto appuntamento di Job Meets School. L'ospite che è venuto a trovarci ha già avuto un altro incontro con la seconda B e si è reso disponibile appunto per due appuntamenti e ho il grande piacere di presentarvi Fabrizio Argiolas, che è un ingegnere del suolo, tecnico col quale ho avuto anche una grande fortuna di lavorare più volte e in diversi lavori sia in studio che dal vivo. E benvenuto Fabrizio
per questa ciao a tutti.
Tutto bene?
Bene,
tutto classe bene. Diversa, qua siamo con la seconda A. Loro non sono la sezione musicale, però in questa classe ci sono alcuni ragazzi che invece avessero fatto l'audizione e li avrei presi. Vabbè, comunque ormai hanno fatto un'altra scelta, però sono decisamente interessati. E, vabbè, tu hai un curriculum lunghissimo, loro hanno avuto modo di leggerlo, potremmo passare qua la giornata, ma andiamo a stringere. Hai lavorato veramente sia con artisti internazionali che nazionali, sia in studio che dal vivo. E come visto già anche nella puntata precedente, sono i ragazzi a curare la parte editoriale, quindi sono loro a fare le domande, io semplicemente le convoglio e magari il sistema se necessario, però diciamo il grosso lavoro è della classe. E ti hanno fatto alcune domande decisamente interessanti. La prima che andiamo a vedere è questa: che tipo di studi ha affrontato per fare questo mestiere?
Ma interessante questo. Intanto studio ancora adesso. Cioè è un lavoro che non smette mai di variare, quindi lo studio esiste sempre. In realtà ho iniziato studiando pianoforte, quindi ho studiato praticamente musica e a più o meno 10 anni mi sono registrato per la prima volta al pianoforte con un microfono. E da lì poi ho iniziato piano piano e ho fatto poi un corso, l'unico corso serio veramente che ho fatto, con Maurizio Biancani, che è il fonico di Vasco Rossi da tantissimi anni.
Almeno negli anni 80, Maurizio, sì.
A 10 anni più di me.
Sì, vabbè, adesso non spoileriamo la tua età, però è da almeno gli anni 80.
Se non sì, sì, da sempre. Maurizio Biancani è... E Vasco Rossi vivevano insieme quando Vasco è diventato...
Un po' come il Gallo, il bassista, praticamente,
esatto.
Dalla prima ora.
Vivevano praticamente insieme. Un giorno lui aveva una sala prove nella ex bottega della zia. E arriva Vasco e gli dice: senti Maurizio, mi hanno commissionato un disco, è registrato Alba Chiara, e da lì è iniziato
il percorso
fino a Fronte del Parco.
Vabbè, poi lui è titolare della Phonoprint, che è uno degli studi storici italiani dove ha registrato fondamentalmente tutti gli artisti rock italiani.
Lui oltretutto ha girato il mondo. Un tempo si stava in studio 3 mesi, quindi faceva un disco, poi prendeva i soldi guadagnati, andava in America, stava una settimana, 10 giorni in America, poi tornava, faceva un altro disco,
certo.
Funzionava così.
Sì.
E quindi, oltretutto, in quel periodo c'erano anche i soldi, girava in Porsche, Maurizio Biancani.
Vabbè, erano altri periodi.
Cosa che adesso non si può più fare.
Ma tu hai sfruttato quindi gli studi specifici per diventare ingegnere solo, con tutte le varie certificazioni, poi che si devono prendere sui software, eccetera. Ma ho scoperto prima che tu in realtà alle superiori cosa hai fatto?
Sono un odontotecnico con 3 anni di medicina, avrei fatto il dentista,
quindi,
forse anche qualcos'altro, però comunque nella medicina.
Quindi diciamo che la musica ha preso sopravvento.
La musica mi ha rapito e comunque io alla vostra età andavo a scuola, tornavo a casa e suonavo fino a tarda notte. e poi il giorno dopo ritornavo a scuola e poi rincominciavo a suonare, quindi per me la musica era la cosa più importante in assoluto. Riuscivo anche a studiare, ma comunque quando ho iniziato a fare medicina o studiavo e basta o suonavo e basta, e quindi ho deciso di suonare. Sì.
Ma perché poi hai destinato i tuoi interessi soprattutto alla parte che sta dietro uno show, che sta dietro un disco, cioè quella del fonico, dell'ingegnere del suono, anzi.
Giustamente, io prima suonavo e poi ho dovuto prendere anche lì, fare una scelta. E la mia decisione è andata verso la tecnica, perché essendo dislessico non ero in grado di leggere perfettamente la musica. E in questo mondo, se non leggi, puoi arrivare, cioè da orecchiante puoi arrivare fino ad un certo punto, ma poi hai bisogno di leggere, se no la professionista non lo puoi fare. Perché la memoria poi ad un certo punto ti molla e cosa fai? Cioè non sai più cosa suonare. Quindi anche lì ho preso una decisione, ho deciso che sarei andato avanti nella parte tecnica, e tra l'altro la dislessia mi ha aiutato perché sono multitasking, riesco a fare tante cose contemporaneamente, riesco a saltare in passaggi, quindi sono molto veloce e questa cosa...
Cosa richiesta la professione?
Sì, diciamo che la dislessia, che potrebbe essere un handicap, in realtà per me non è stato per niente. Certo. Se non nella lettura, ancora adesso ho problemi a leggere.
Facilmente un po' di più.
Oggi me li faccio leggere le cose.
Ah, che perfetto.
C'è l'intelligenza artificiale per quello.
Ma con quale artista è stato più interessante collaborare? Tra i vari, cioè la lista è infinita. Quindi...
Allora, tutti, assolutamente tutti, sono tutti pianeti a sé stanti, sono tutti molto particolari, quindi è bellissimo lavorare con tutti, anche con chi non è così famoso. È chiaro che ho fatto delle cose molto importanti, tipo ho fatto un lavoro con Lana Del Rey, ho fatto dei lavori con i Pooh, ho fatto dei lavori con la PFM, ho lavorato con artisti importanti, e chiaramente quando si crea della musica nuova è tutto molto bello, perché...
PFM c'era Mauro Pagani?
Sì, no, non c'era.
Ah, non c'era Mauro ancora.
Ero io il Mauro Pagani della situazione.
Ah, ok. No, avevo lavorato con Mauro.
Sì, abbiamo fatto praticamente l'orchestra di PFM in Classic.
Ah, ok.
Abbiamo rifatto l'orchestra del live perché non erano riusciti a registrarla bene.
Ma lì avevi registrato... Quindi in studio?
In studio, okay. Sì. Mm-mm.
Ma da dove?
In Punto Rec.
In Punto Rec. Sì, perché voi non forse...
C'è un'evoluzione in studi, sì.
Esatto, nel senso ne avevamo parlato più diffusamente con la seconda B, Fabrizio è stato titolare e ancora adesso titolare, fondamentalmente ha lavorato in tre studi.
Ho costruito ideato
e progettati da te, uno dei quali estremamente grosso perché... che il Punto Rec, perché ha una sala di ripresa molto grande, quindi ha potuto fare l'orchestra.
Ho fatto il coro iniziale del film La Grande Bellezza, ho fatto orchestre per i Pooh, per PFM, certo. Per Emma Marrone, per Chiara Galiazzo, per Doni Battaglia, per chiunque.
E il cuore di questo studio è questo banco inglese nella NIV.
Sì.
Bellissimo, questo mixer, noi ne abbiamo uno.
Che loro forse non sanno bene.
No, loro un po' meno. Sanno cos'è un mixer perché ne abbiamo anche uno di là in Aula Musica. Non è quel mixer lì, ma è un mixer che
molto
all'epoca costava un miliardino. Mm-mm. Più o meno.
Sì, era un mixer che negli anni 80.
Miliardo di lire, 500.000 euro.
Oggi un milione di euro.
Un milione di euro, ecco. Insomma, un investimento importante.
Oggi sono dai 10 ai 15 mila euro a canale, quindi più o meno siamo lì.
Insomma, una cosa. Preferisci lavorare in studio live?
Allora, sono due mondi completamente diversi, sono tutti e due affascinanti. Nello studio c'è la tranquillità di essere in un luogo protetto, di essere in un posto che conosci, e spesso hai molto tempo, anche se gli studi belli costano, però comunque hai tempo. Il live è invece adrenalinico, perché noi siamo per la strada tutte le volte, quindi può succedere qualsiasi cosa. Ogni volta colleghiamo le nostre attrezzature per fare un concerto o un evento e speriamo che tutto sia funzionante. Se le cose non funzionano, dobbiamo risolvere in tempi molto veloci, e questo è fantastico perché mi dà la possibilità di non annoiarmi mai e di crescere ogni giorno affrontando problemi che mi aiutano a essere sempre meglio.
Beh, anche perché se, come dire, il tuo lavoro alla fine... Il tuo mestiere è necessario e fondamentale, perché puoi avere qualsiasi tipo di musicista di livello altissimo, ma se poi ovviamente la restituzione sonora
non
soprattutto in contesti grandi diventa non è di livello,
certo.
E quindi alla fine il concerto lo si fa tutti gli attori, certo, presenti,
certo.
Ma tu hai vissuto, questa è una domanda che ti faccio io, anche perché in realtà i ragazzi poi hanno avuto delle, ti hanno, come dire, segnato alcune domande relativamente agli studi, e le andiamo a vedere dopo, così completiamo il discorso. E, tu preferisci lavorare con la tua attrezzatura, perché anche tu un piccolo service, relativamente piccolo, insomma non potresti fare uno stadio con il tuo service, no, perché è tarato su situazioni più piccole.
Certo.
E, ma preferisci lavorare con la tua attrezzatura o essere chiamato come freelance, quindi...
Allora,
o cambia poco alla fine?
Purtroppo la globalizzazione ha fatto sì che tanta attrezzatura oggi sia di basso livello, cioè sia tantissima di basso livello, quindi ad un certo punto della mia carriera ho iniziato a comprarmi gli strumenti indispensabili, che sono i microfoni. Ho iniziato a comprarmi i microfoni e a portarmeli in giro, quindi comunque oggi, anche se mi chiama qualcuno di grande, mi porto i microfoni.
Ok, quindi quella è una costante, cioè quelli li porti sempre con te, perché sai esattamente che tipo di...
So come rispondono, so come funzionano, io li collego, so che bene o male in poco tempo li faccio funzionare.
Certo.
E li conosco.
Quindi fondamentalmente, l'altra domanda appunto era... Cioè, dal punto di vista del lavoro invece, live o in studio?
Cambia... Sono tutte e due fantastici, mi diverto un sacco nel live perché è più adrenalinico. In studio abbiamo molto più tempo, quindi...
Tecnicamente, però andando un po' più sulla parte tecnica, tu sei, ovviamente, immaginate anche voi ragazzi il lavoro... Un concerto, insomma, più o meno tutti avete visto un concerto, soprattutto pop, dove la parte tecnica è anche forse più importante di altri ambiti, però magari è relativo, perché la classica, se devi fare in ambienti tanto grandi, che ne so, il grande concerto in Piazza Duomo a Milano, in Piazza San Carlo a Torino, ha bisogno di amplificazione, altrimenti l'orchestra, per quanto abbia un suono anche importante, non arriverebbe a un pubblico,
certo,
così ampio. Ma tecnicamente, quindi, tu hai un tuo mixer davanti, avrai un computer, probabilmente per gestire delle cose, e cosa fai praticamente? Che per loro è una cosa scontata, nel senso non sanno cosa succede, alle fine tu sei di fronte a questa roba enorme.
Microfono gli strumenti con delle tecniche particolari, a seconda del momento, cioè del tipo di strumento che abbiamo, del tipo di cosa che facciamo, se facciamo una registrazione, un concerto. E questi segnali mi arrivano al mixer divisi, e praticamente io li devo lavorare in modo che poi poterli restituire sotto forma di stereo nell'impianto per chi ascolta.
Ok.
Quindi diciamo che il mio compito è quello di rendere fruibile quello che sto microfonando a tutti.
Ok, quindi diciamo dal punto di vista tecnico in realtà non è tanto dissimile dallo studio, se non fosse per il fatto che poi lo studio ovviamente è pensato per registrare quello che i musicisti stanno suonando,
certo,
cosa che potremmo fare anche live in realtà.
Certo, però nello studio puoi sperimentare, puoi fermarti, puoi rifare, puoi aggiustare, quindi c'è tutta un'altra tranquillità e un'altra qualità.
Certo.
Nel live invece è tutto molto immediato, se c'è un problema tu hai una frazione di secondo per risolverla,
certo.
In studio puoi anche passarci un giorno.
Certo.
Cioè,
è
una questione di costi.
Certo, adesso magari un po' meno un giorno, perché ormai i budget si sono abbassati, però
guarda,
chiaramente...
quando ho fatto il disco di Facchinetti siamo stati in studio quasi un mese e alla fine, ultime ore, ma io cambierei il suono di questo rullante, e quindi vuol dire tornare indietro, magari lavorare ancora per due giorni e ritornare alla stessa situazione.
Ok, considerate che il rullante, voi sapete, è uno dei pezzi più importanti della batteria, ritornare al rullante vuol dire fare... partire dal primo strumento,
esatto,
che si va a registrare. Normalmente quando si fa un disco, loro questo non lo possono sapere, fa una pre-produzione, cioè si registra un'idea di quello che potrebbe essere la canzone, che ormai è fatto tutto in digitale, quindi lo si fa con un computer. Dopodiché cosa succede? Si chiamano i musicisti che impareranno quella parte, studieranno, ci sarà un produttore artistico che dirà cosa fare, come farlo,
certo,
mentre lui cattura i suoni, il microfono, fa tutto, e ovviamente poi verrà registrato, quindi il primo strumento che ovviamente si registra nel pop è la batteria, quindi vuol dire che ho dovuto fare un casino.
Siamo tornati indietro parecchio, sì. Quindi effettivamente c'è il tempo, se ci sono i soldi c'è il tempo. Questo nel live non, sì, questo nel live non può succedere, certo. Perché noi abbiamo un'immediatezza di spettacolo che deve essere risolto subito, cioè non c'è un problema, e quello è adrenalinico, è fantastico, e mi dà la possibilità comunque di non annoiarmi mai.
Certo. E, prima abbiamo parlato della appunto REC. E qua abbiamo un po' di rumori di sottofondo, ma purtroppo non ci possiamo far nulla. E, loro si chiedevano, avendo visto, come dire, il parterre di artisti importanti che hanno lavorato, cioè, e quindi una struttura internazionale, lo è stato, lo è tuttora, come è nato tra l'altro anche questo progetto? Perché
è nato con un pensiero di studio. Molto grosso a Torino, dove poter fare orchestre, dove poter fare un sacco di lavori, sia per il pop che per la classica, anche per la colonna sonora. Purtroppo a Torino non ci sono grandi produttori, grandi case discografiche, quindi è stato complicato portare avanti uno studio così costoso.
Certo.
Per portarlo avanti in un modo più adeguato ci siamo spostati verso la comunicazione, che paga molto di più, ma mi diverte molto meno. Quindi ad un certo punto, quando lo studio è passato alla comunicazione, sono tornato alla musica.
Per comunicazione cosa intendi?
Pubblicità.
Ok, fondamentalmente tutto quello che è l'advertising, sì. Okay, la pubblicità. Mm-mm. Sì, che anche perché il tuo lavoro forse lì era anche meno interessante.
No, beh, facevo speakerati, facevo quello, registravo persone che parlavano.
Quindi lo speakeraggio, voi sapete cos'è, ragazzi, è quando chiamano un attore che ha un'ottima dizione per fondamentalmente registrare su quel brani che poi andranno a finire in pubblicità e raccontano poi il prodotto, fondamentalmente. Qua i rumori continuano, ma purtroppo, caro Fabri, non possiamo
non
isolarli,
fare,
perché dei microfoni, ecco, vedi sei perfetto, sei nel posto giusto, nel momento giusto. E purtroppo con i microfoni si possono isolare i rumori. Io potrei andare anche a tagliare adesso tutti i momenti nei quali, perché il microfono che sta usando il nostro ospite
è più sensibile del tuo.
È più sensibile, esattamente, quindi anche per dare un suono più bello.
Ah, certo.
Come tu ben sai, ma purtroppo prende anche gli ambienti, quindi noi, i nostri ragazzi qua davanti sono attentissimi, sopra un po' meno, ma non, vabbè, fa parte del gioco, questo è live. Quello che succede in live. Infatti quando si fanno i podcast, normalmente sono nelle radio hanno delle strutture insonorizzate come uno studio di registrazione, fondamentalmente.
Certo.
E non muovono le sedie in questo modo dalla stanza, sì, certo. Dall'aula superiore. Anyway, come dicono gli anglosassoni. La Rainbow invece, è stato anche questa l'altra curiosità che hanno avuto. E la Rainbow Music Recording Studio esiste ancora come studio, sala prove, era anche una scuola di musica? Perché questa è una cosa che loro hanno notato.
Sì.
Di là non l'hanno notato, vedi che sono più attenti su certi particolari.
Rainbow Music nasce appunto dopo il... mentre ancora forse stavo studiando medicina, perché pensavo di poter fare tutto, ma non si può fare tutto, bisogna fare bene una cosa e farla bene. Nasceva come sala prove, perché io suonavo e sala prove a Torino di belle non ce n'erano, e ho deciso che volevo suonare in una sala prove fatta bene, come dicevo io. Quindi ho creato questa sala prove con 6 sale prove dentro, e che poi è diventato 6 sale prove e 2 studi di registrazione. Era la sala prove più importante di Torino, è anche la più bella.
Voi ogni tanto vieni a provare?
Credo di sì.
Quando diciamo gli anni? Passati
tutti.
Lascia perdere gli anni, vai avanti.
Certo. E quindi qual è la domanda? Mi sono perso?
No, la domanda era appunto che oltre ad essere sala prove era anche scuola di musica, sì. Quindi avevi, come dire, anche aperto quel tipo di...
Ad un certo punto abbiamo pensato che nel pomeriggio potevano venire degli allievi e potevamo occupare le sale con degli allievi, e ci siamo legati alla Yamaha e abbiamo fatto la scuola musicale Yamaha.
Ok, una musica Yamaha. Ok. Perché voi non sapete, ma vabbè, Yamaha conoscete tutto questo marchio, alcune tastiere anche all'interno della nostra scuola sono brandizzate Yamaha, importante azienda giapponese
che fa tutto,
che fa fondamentalmente tutto, da
dai termosifoni a...
esatto, dei motori, le moto sì. che Valentino Rossi correva Yamaha, e gli strumenti musicali. Sono brand diversi, io ho lavorato, ho collaborato con loro per 13 anni sì. Yamaha, come endorser per i pianoforti e le tastiere. E quindi hanno anche una parte educational, cioè aprono delle scuole con dei loro insegnanti formati, dove usano ovviamente gli strumenti Yamaha, quindi a te andate a riempito di tastiere, chitarre, strumenti.
Organi, c'erano ancora gli organi elettronici.
È vero, stiamo parlando di un po' di anni fa. Io quindi vado dopo però a provare.
Sì,
non
sì. Per...
Okay. E quindi danno gli strumenti a disposizione in questa sala, in questa scuola, quindi chi vuole studiare pianoforte, ci saranno ovviamente gli insegnanti dedicati, però su strumenti Yamaha, e quindi anche un modo poi per dire... Comprati lo strumento Yamaha quando poi ovviamente
certo.
vai a casa e devi studiare su uno strumento, ok? E, forse, tra l'altro, la tua struttura è una delle poche con sale, con una sala grande dove si potevano provare le tournée.
Sì, perché all'epoca De Gregori lì, aveva fatto proprio il tour De Gregori. De Gregori e altri anche più
all'inizio,
piccoli.
L'inizio di quando in cui lavorava Carlo Gaudiello,
sì.
Pensa a te, parliamo di, adesso parliamo un po' di anni fa. De Gregori penso che voi sappiate tutti chi, insomma, non
Francesco
è
De Gregori,
abbastanza,
sì.
abbastanza famoso, direi.
Non sembra però.
Non sembra. se dico Fedez forse mi... Oh.
Vabbè, ci sta.
No, beh, però De Gregori, dai, De Gregori. In realtà adesso lo ascoltano chi di loro smaneta su YouTube o guarda la tele, ci sono due pubblicità con
sì.
due brani
Bene.
De Gregori. Bravissimo. Si può dire?
Ma sì,
si può dire.
Proprio,
ma sì.
sì,
non è un problema. E... Lei lavora solo nel suo studio o lo chiamano anche in altri studi?
Lei chi?
Lei tu. Ma loro, no, sono, loro sono molto corretti,
diranno
del lei.
Giustamente. Lavoro in tutti gli studi che mi chiamano. In qualsiasi posto del mondo vado e lavoro.
E lo studio che è piaciuto di più? Tecnicamente?
Allora,
in Italia o all'estero?
Lo
insomma.
Studio dove mi trovo meglio è quello di Bologna, quello di Maurizio Biancani, che è la Fonoprint.
La Fonoprint.
E quando posso... Vado in quello studio lì perché è curato perfettamente, le attrezzature funzionano, mi trattano come se fossi a casa, quindi sono veramente lì, mi trovo bene.
C'è un discorso anche
mi
umano.
Mi sento a casa, sì,
c'è
sì.
un discorso anche umano. E lì c'è un banco, non ricordo più, c'è un SSL.
C'è un SSL, un G4000.
Che è un altro banco come quello che aveva, avevi tu, insomma, quello è un NIV, sempre banco inglese. L'SSL è un'altra caratteristica. È un po' come dire, ragazzi. Dimmi se sbaglio, scusami, correggimi se sbaglio. Ho una Ferrari o una Lamborghini?
Uguale.
Stiamo parlando del top.
Sì, sì.
Cambia però carattere. La Ferrari è un po' più elegante, la Lamborghini è un po' più cattiva. Però il concetto è
sì.
quello: sono due
certo.
supercar.
Certo.
E qua sono due supercar
mixer.
Del mixer. Hai lavorato? Hai mai creato dei video musicali per gli artisti con quali hai collaborato?
No, non faccio video, faccio l'audio per il video.
Okay.
Ma non faccio video, quindi fondamentalmente no.
Ma ti è capitato di lavorare in ambito, cioè sul tuo mestiere, su dei videoclip?
Sì.
Se ne ricordi qualcuno?
No.
Troppi.
No.
Ma,
cioè tutto quello che faccio poi va a finire su un videoclip ormai, quindi un sacco di brani registrati che poi vanno a finire nei videoclip.
Questo da me invece... modo di farti una domanda collegandomi alla loro, perché loro ovviamente hanno l'idea della musica anche legata al videoclip, perché è un veicolo chiaramente
certo.
di comunicazione. Alla fine è nato così con MTV, anzi ben prima con i video degli anni 60, poi MTV vabbè ha tra virgolette sdoganato questa cosa. Alcuni video sono fondamentali per veicolare la musica, altri video sono fondamentalmente inutili. Adesso i video si fanno con un iPhone e quindi è molto, è cambiato tutto, però anche se la qualità in realtà riesce a mantenerla alta, ma non è la stessa cosa. Tu hai lavorato per il cinema, lavori per il cinema, e come si fanno le riprese, quelle
dirette?
Presa
diretta è un altro lavoro, ha a che fare sempre con i microfoni, però è fondamentalmente un lavoro completamente diverso da quello della registrazione della musica. Perché noi dobbiamo mettere dei microfoni agli attori che siano invisibili e nello stesso tempo che non siano sottoposti a sollecitazioni, quindi a rumori. Cioè se io metto un microfono sotto la maglia a un attore e questo poi gli dà una botta,
esatto.
Resistiamo dei problemi. Quindi diciamo che la grande cura è quella di trovare posti nascosti dove riprendere al meglio il suono, e poi c'è il lavoro col boom, che è quell'asta che si vede ogni tanto quando vedete i backstage dei film, che c'è un tizio con un'asta lunga e un microfono in punta. Quello è un lavoro pesantissimo, ma quello serve per andare a prendere, al di là cioè fuori dalle riprese, con un microfono, qualcuno che sta parlando, discutendo, cioè, facendo qualcosa.
Quindi fondamentalmente adesso siamo nell'ipertecnocrazia, possiamo chiamarla, anzi tecnologizzazione volevo dire, ma siamo anche oltre. Quindi ormai chiunque di loro con un computer discreto, una piccola scheda audio, sostanzialmente questa finta democrazia permette a tutti di far tutto. Abbiamo contenitori pazzeschi e contenuti mancano, perché fondamentalmente se tutti possono far tutto senza un percorso di studi. Però fondamentalmente mi pare di capire che l'unica cosa che non è mai cambiata, dove ci vuole sempre lo stesso tipo di cura, è la ripresa microfonica, sì. Fondamentalmente.
Sì, sì, i microfoni sono ancora quelli di una volta, tra l'altro, quindi quelli buoni comunque continuano ad essere quelli. Oggi sono evoluzioni di quelli buoni e il microfono è la cosa più importante.
Ma non sono quelli vecchi.
Non, anche quelli vecchi.
Ma tu hai microfoni vintage?
Sì, sì.
Ok.
Quando posso, sì.
E che differenza c'è tra un microfono stessa qualità?
La cura di costruzione, ma anche tante attrezzature che comunque arrivano dal passato, che magari oggi fanno in Cina, non hanno la stessa qualità di quando venivano fatte magari a mano in Germania,
certo,
per dire.
Certo.
O in Svizzera.
Abbiamo visto prima che alla fine la maggior parte dei microfoni, quelli importanti, sono fatti tutti in Europa, in Germania,
sì,
Austria.
Sì.
I mixer in Inghilterra o in America, negli Stati Uniti.
Però il grosso è in Inghilterra. Stati Uniti, quello che hanno è stato rubato alla Germania dopo la guerra.
Ecco. Quindi quando il prossimo anno studierete,
cioè, rubato, sono debiti di guerra che alla fine.
Sì, oppure qualcuno che si è anche, come dire,
anche
si è trasferito, oppure si è trasferito per carriera ebreo, di origine ebrea, quindi per evitare di essere, cioè, insomma, finire, e aveva avuto la possibilità di spostarsi negli Stati Uniti, comunque, ha portato il know-how che aveva.
Russi e americani si sono divisi, la tecnologia tedesca, che era altissima comunque, certo, e continua ad esserlo.
Certo.
Loro e gli svizzeri.
Non solo per gli orologi e il cioccolato.
Per gli orologi e il cioccolato, sì. Anche nell'attrezzatura audio, gli svizzeri.
Anche i sintetizzatori. Hai mai pensato di cambiare mestiere?
No, non so fare altro.
Ma nemmeno per un secondo?
Anzi, potrei fare bene tantissime cose in realtà, però quella che mi piace di più fare è questa.
Okay.
Posso pensare a un futuro nel calmarmi, quindi andare meno in giro e trasformarlo magari in editing, sto seduto e faccio l'edit, oppure in doppiaggi, che mi annoiavano tanto, ma...
Certo, no, infatti adesso è anche un po'
e
ironico...
E soprattutto nell'insegnamento, sto puntando su quello.
Certo, quindi sostanzialmente stai divulgando la tua grandissima conoscenza tecnica... con gli allievi che vengono da te o in studio da te, o vai tu anche in altre strutture?
Sto cercando di farlo.
Ok, quindi
il mio futuro è quello.
Del resto anche questo incontro era anche, insomma, io l'ho voluto fortemente con te proprio perché è un mestiere particolare, anche molto interessante, dove ci vogliono un sacco di professionalità. Non è pensabile.
Dura, Non è che è una roba semplice, però diciamo che se sei in tour può darsi che tu arrivi alla venue alle 7 del mattino e te ne vai alle 2 di notte, quindi
certo.
Non è semplice, devi dedicare la vita a quello,
certo.
Ed è una roba complicata.
E anche qua devi essere certificato, quindi se tu usi un programma, ad esempio adesso mi fa sorridere perché io sto facendo il suo mestiere adesso, sto facendo il tuo mestiere, sono a questa parte
non ti dico niente.
Ma meno male, se senti problemi dimmelo. No, ma hai testato, prima hai testato.
Sì, sì.
E ha fatto il soundcheck lui, invece di farlo io l'ha fatto lui. Fondamentalmente, ad esempio, io adesso sto usando su ambiente Apple Logic, che è un programma professionale. Tu usi Pro Tools, usi tanti software professionali, devi avere...
Sì, devi sempre studiare perché la tecnologia oggi va avanti molto velocemente, quindi è importante sempre stare attenti e stare sul pezzo. Cioè...
Ma poi devi avere anche il pezzo di carta, se no non potresti farlo, potresti insegnare Pro Tools a degli allievi.
Bisogna fare certificazione, ho appena fatto la certificazione Dante.
Ah, ok. Dante
non c'entra niente con quel Dante là, forse c'entra, ma non lo so. È un nuovo metodo di trasmissione dati su Ethernet, quindi di musica, di suono su Ethernet, è una cosa molto potente che nei grossi concerti ormai viene usato normalmente per fare lunghe distanze.
Ok, beh sì, mi viene in mente come prima parlavamo di Yamaha, ma lo fa anche Steinway pianoforti, dove adesso puoi, a me è capitato di farlo, puoi fare un concerto in stream di presentazione di un disco, sì, dove tu suoni su un pianoforte acustico ma con la parte digitale, gli utenti che hanno quel pianoforte si collegano dall'altra parte del mondo, ci saranno ovviamente due telecamere che riprendono e quindi loro vedranno il concerto in stream, che ne so, da New York, ma ascolteranno lo strumento, cioè quello che stai suonando, dal loro pianoforte.
Sì, quello lo fanno con Ravenna. Okay. Non so perché usano sempre nomi italiani, pur
ma perché
sempre.
Vabbè, Ravenna
e Ravenna Musaici. Perché ha la possibilità di sincronizzare in time code il video con l'audio.
Pensate,
quindi
siamo...
viene fatto con Ravenna,
quindi questi
non lo può fare.
Pensa che roba, questi utenti che hanno lo stesso, quindi sono lo Spirio Steinway, io sto suonando su uno Spirio a Torino e non in tempo reale ma quasi, avranno dall'altra parte del mondo lo stesso concerto che stai facendo qui con il loro pianoforte che si rimuove.
Sì,
pazzesco.
Sì, sì.
Progetti per il futuro?
Progetti per il futuro, andare avanti, essere sempre più bravo, essere sempre migliore. Non è certo salvare il mondo.
Ok, vabbè, però diciamo che...
E salvare le mie orecchie, nel senso avere un suono buono un po' dappertutto, questo è il mio obiettivo.
Beh, diciamo che l'arte e la cultura sono fondamentali.
Certo.
Anche se adesso un po' se ne siamo dimenticati perché... l'estrema globalizzazione ha appiattito anche un po' tutti i gusti,
sì,
forse quello che è stato più massacrato, l'arte più massacrata è stata proprio la musica, ma
sì,
l'arte anche figurativa, insomma, non è che ne esca proprio benissimo. Paradossalmente chiunque adesso ha un computer fa musica, ha un iPhone o un Samsung fa foto, sono tutti fotografi e musicisti.
Esatto.
Questo un po'
Allora è bello che si possa fare il rap, nasce così, il rap nasce da Harlem quando i poveri, i ragazzini poveri non potevano avere uno strumento e quindi cosa prendevano? I dischi uscivano con il lato A la canzone cantata e il lato B solo la musica. Giravano il disco, lo mettevano per strada si ascoltavano la base e rappavano sopra. Il rap è nato così.
Però era creativo.
Era molto creativo. E lì ha permesso comunque anche a chi non sapeva cantare di andare oltre. Ora purtroppo il livello si è abbassato tantissimo anche di questo e quindi io negli anni 90 ho fatto tutto il rap che è uscito in Italia e a fare un brano ci mettevamo veramente tanto tempo, c'era molto da dire.
Qualche
oggi
nome te lo ricordi?
Sì, di Torino abbiamo gli Atipici, Gay Keep, abbiamo la Fossa di Sardegna, abbiamo gli OTR, la Pina.
Che poi è diventata DJ.
Il Sottotono.
Non è diventata DJ Radio DJ la Pina?
Sì. Sì. Non la sopportavo però.
Non lo diciamo. Ma non dirlo, tanto non lo sentirà nessuno.
No, non la sopportavo.
Non taglio, non posso tagliare niente.
No, ma non importa.
No, vabbè, ma ci sta.
Fish, Tormento.
Alcuni ancora girano.
OTR.
Qualcuno, vabbè, adesso li vedo con le facce dire, ma chi sono sti qua? Però in realtà alcuni di loro ancora stanno girando.
Famiglia
alcuni
Mafia,
loro...
quelli di Roma.
Ah sì.
Questi arrivavano...
Che in realtà è tutta la cultura underground che poi... ancora continua a esserci,
sì,
in alcuni casi
sì,
è
sì,
anche interessante, in altri è una roba... Ti chiedo una cosa, siccome hai tirato fuori il mondo, adesso la domanda te la faccio io, ma in realtà ne avevamo parlato ogni tanto perché c'è questa poi curiosità di questo strumento digitale che con Cher, Do You Believe, eccetera, eccetera, diventa l'autotune, sì. Che tutti,
in un pezzo l'ha usato.
Sì, l'ha usato in un pezzo ed era una cosa usata stilisticamente.
Certo.
E, a te capita di usarlo con gli artisti con cui lavori? Io non ti chiedo, vabbè, anzi, rispondi perché poi ti faccio un'altra domanda ancora su questo.
Allora, l'autotune ormai è indispensabile usarlo, anche se abbiamo artisti intonati. Non l'ho mai usato, ad esempio, su Annalisa. Annalisa, ho fatto il disco nel 2014, Non so ballare, e l'autotune non l'abbiamo mai usato. Non lo uso con personaggi molto bravi, ma in alcuni casi, anche solo per correggere una robina, va usato. Non lo uso per cambiare il suono, lo uso per cambiare il suono solo su generi particolari.
Come la trap.
Dove è richiesto. Ne faccio poca.
Ah, trap momento... non ti è capitato?
Sì, no, mi capita, ma non faccio tantissimo. Adesso ce l'ho anche sul Mixer Live, quindi devo usarlo anche lì.
Per quando ti capita di lavorare con artisti che... artisti, sì. Vabbè, adesso qua mi sembra un po' un parolone, però...
ma è una scelta stilistica, vedo che sta sparendo, le mie preghiere sono arrivate, cioè... No, perché dopo un po' stufa.
Certo.
Un po' non sentire un suono vero di voce... È tutto
che
meccanico.
Tra l'altro è curioso perché tu fai proprio un mestiere in cui con i microfoni vai a catturare la verità di quei suoni e li vai a cercare e poi arriva uno strumento che te le...
Spendo 3.000 euro per un microfono, 2.000 euro per un preamplificatore e poi...
Tutto così. Va bene, grazie mille Fabrizio per essere intervenuto e grazie ragazzi della seconda. Arrivederci.
Job Meets School, professionisti si raccontano.